Signore Gesù, tu mentre lasciavi i tuoi discepoli e andavi a compiere l'opera che tuo padre ti aveva chiesto di venire a compiere su questa terra, chiedesti al padre per le generazioni future e per i tuoi 11 che erano lì, chiedesti al padre di santificarli nella verità e che la tua parola è verità. Quindi padre ti chiedo che questo possa essere un momento nel quale tu ci santifichi. Perché noi ci rimettiamo alla Tua parola, ci mettiamo davanti ad essa, riconoscendo che essa è la vita, riconoscendo che essa è portatrice di vita e guida verso la vita. Ti chiediamo, Padre, che davvero il Tuo Spirito possa insegnarci e possa ricordarci la verità e che possa portarci e condurci a quell'unica verità che è Gesù Cristo. Ti voglio chiedere che in questo momento davvero possiamo ammirare il nostro Maestro nel suo parlare, perché la sua parola è vita e noi vogliamo raggiungerlo lì dov'è per poterlo seguire dove ci porta. Quindi grazie per questo tempo che avremo e ti chiedo davvero di benedirci tutti nel nome di Gesù. Amen. Allora, capitolo 12 del Vangelo di Luca. Abbiamo visto che ieri Gesù nel lasciare i dodici e nella sua preghiera sacerdotale chiede di fatto tre cose al Padre. Chiede al Padre che possano essere conservati nel suo nome, chiede al Padre che possano essere preservati dal maligno e chiede al Padre che loro possano vivere questo mandato che Gesù dà a loro in questo mondo. Abbiamo detto che la realtà del nome è la realtà dell'identità, è la realtà di chi siamo davvero. E Gesù chiede al Padre di proteggere questa identità in maniera che questa identità possa essere sempre onorata, sempre dichiarata, sempre espressa, in qualunque situazione, in qualunque condizione, in qualunque circostanza. Ma questo si scontra poi con la realtà dei fatti, almeno si scontra con la realtà dei fatti della mia vita. Una delle cose che più mi spaventa nel mio percorso cristiano è che a volte ho la sensazione di vivere fuori quello che non sono davvero o di essere dentro quello che in realtà maschero bene. Questa cosa qui è una cosa che si chiama ipocrisia. L'ipocrisia viene da una parola greca che vuol dire attore. Quindi l'ipocrita era l'attore che nel dramma e nel teatro greco, quello che interpretava una parte. Quindi saliva sul podio, saliva sul palco e recitava una parte. Non raccontava di se stesso, non raccontava di quello che veramente pensava, credeva e quello che diceva non erano forse i suoi veri pensieri, ma interpretava una parte. E l'ipocrisia è una delle difficoltà più grandi e dei pericoli più grandi che si possono trovare sulla strada nel nostro mondo. Perché essere veramente se stessi è un qualcosa di veramente difficile. E soprattutto, come abbiamo letto, essere se stessi in un mondo che non riconosce i meccanismi nei quali noi facciamo parte, non riconosce, poiché è schiavo del principe di questo mondo, non riconosce la regalità del nostro maestro. Quindi l'ipocrisia da una parte è qualcuno che cerca di apparire in un modo in cui non è realmente, oppure dall'altra parte presenta una persona che non è davvero, dentro o fuori. A volte noi andiamo in chiesa e non siamo esattamente quello che diciamo di essere. Ci vestiamo, ci mascheriamo. Per me è stato così per anni. Sono cresciuto in una chiesa nella quale fin da bambino ero obbligato ad andarci, quindi io sapevo perfettamente quali erano i meccanismi che dovevo usare nell'andare in chiesa. Sapevo esattamente quello che si aspettavano le persone da me, sapevo esattamente i momenti, la liturgia che c'era dietro questi momenti di comunione. Uscivo da lì, mi mettevo la mia bella maschera, uscivo da lì e vivevo la mia reale vita, perché non ero di Cristo. E poco mi interessava appartenere a Cristo. Sapevo che se facevo così avrei ottenuto probabilmente qualcosa. Il minimo, non una sgridata, una punizione. Dall'altra parte però c'è anche il rischio che quando siamo fuori, a causa di quello che è intorno a noi, ci mettiamo una maschera e non ci comportiamo per quello che realmente siamo. E Gesù spiega bene in questo passo, questo pericolo, quali ne sono le cause e qual è la soluzione. Come funziona? Viene detto al versetto 1. 12:1. Nel frattempo, la gente era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Quindi, il primo a parlare di ipocrisia come problema è Gesù ai suoi discepoli. La scena è questa. Gesù ha appena fatto un altro grande discorso e questo discorso aveva portato una certa parte del mondo ebraico intorno a lui, giudeo-ebraico intorno a lui, che non lo sopportava. Quindi davanti a lui c'erano due tipi di persone, anzi tre tipi di persone. C'erano le migliaia di persone che si accalcavano per andare a vedere Gesù, erano talmente tante ed erano stipate così vicine l'une all'altra che si passavano uno sopra l'altro. Io mi ricordo quando sono andato a vedere la finale di Coppa dei Campioni a Vienna e quando hanno aperto i cancelli, poiché tutti volevamo andare alla fine della partita per andare nel campo e prendere un pezzo del terreno come ricordo della vittoria, io mi ricordo che ero così accalcato uno addosso all'altro che avevo la sensazione di morire, di soffocare. Ho detto: oh signore, qua ci lascio le pelle. Perché era un tunnel stretto stretto e qua la parola che usa è proprio: erano accalcati che si... volevano tutti arrivare a Gesù. Quindi c'era un gruppo di persone, tra queste migliaia, che voleva andare vicino a Gesù, probabilmente per avere una soddisfazione dei propri bisogni, per essere guariti, per ottenere forse una liberazione da qualche demone, perché Gesù era solito liberare da questo punto di vista, forse qualcuno era lì per ascoltare quello che Gesù aveva da dire. Più vicino sei, non essendoci impianto sonoro, non essendoci autoparlanti e altre cose, più vicino sei, più riesci a intendere. C'erano quelli della folla, probabilmente c'erano molti farisei e scribi, che non erano lì per vedere quello che Gesù avrebbe fatto per poter imparare qualcosa o ottenere qualcosa, ma erano lì solo ed esclusivamente per poterlo criticare, giudicare, condannare. Tanto è vero che al versetto 53 del capitolo 11, e quando fu uscito di là, qui era nel Tempio che parlava, gli scribi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a farlo parlare su molte cose, tendendogli insidie per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca. Da una parte c'erano migliaia che volevano andare a Gesù, dall'altra parte c'erano i nemici che continuavano a fargli domande non per poter imparare, ma fare domande per poterlo condannare. E Gesù, vedendo la massa che arriva, prima di tutto prende i suoi discepoli, li mette da parte e gli dà una frase che è insegnamento, e gli dice: guardatevi, proteggetevi, state attenti, vigilate. Questi sono i sinonimi. Guardatevi dal lievito di farisei, che è ipocrisia. I discepoli erano a rischio di due cose. Da una parte, secondo me, c'era la popolarità. Da una parte c'era il rischio di mettersi su un'immagine, di vestirsi in un certo modo per ottenere, rispondere alla folla. Insomma, non era consuetudine che migliaia di persone venissero ad ascoltare Gesù. Non si era mai mossa una tale quantità di gente. Non era l'epoca di internet, non era l'epoca di Facebook, non era l'epoca in cui si postava un evento dicendo: Gesù arriverà in tal posto il giorno X, e la folla arrivava. No. La gente voleva Gesù, lo cercava, addirittura ad un certo punto vollero farlo re, erano disposti a far decadere Erode, che comandava all'epoca, andare contro Roma e l'impero, piuttosto che far re Gesù. Aveva un successo straordinario. E Gesù dice: guardatevi, perché la popolarità crea un pericolo enorme, cioè quello di piacere alla gente. E dall'altra parte... guardatevi e state attenti, perché se con la popolarità può arrivare l'innalzamento, con la stessa popolarità può arrivare anche la crisi e la difficoltà. I farisei che volevano distruggere. Quindi i discepoli vengono presi subito da parte, prima ancora di affrontare la folla, e Gesù dice: guardatevi, perché a seconda delle persone che avrete davanti rischierete di fare una cosa, ipocrisia, di mettere una maschera per fare qualcosa che piace alla gente, oppure per paura della reazione degli altri vi metterete una maschera che scenderà compromessi per non andare nei guai. Non so voi, ma spesso quello è esattamente quello che succede. Da una parte voglio piacere assolutamente agli altri e farò in modo di piacere agli altri, dall'altra parte ho paura del giudizio degli altri, quindi mi metto una maschera e non sono in nessuno dei casi veramente me stesso. E Gesù dice ai discepoli: guardatevi, e in particolare dall'ipocrisia dei farisei. Lui parla e racconta del lievito, giusto? Per dare una spiegazione di cos'è l'ipocrisia e dare un'immagine che loro potessero sentire e vedere, racconta e dice: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Quindi l'ipocrisia è come un lievito. Nella parola di Dio il lievito, se facciamo una ricerca del lievito, lo faremo giusto giusto un excursus, ogni volta che si parla di lievito è quasi sempre negativo. Anzi, Esodo 12, Dio istituisce la Pasqua, quindi è il momento più importante e solenne del popolo, e dice: per 7 giorni mangerete pani azimi, fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case. Non soltanto non lo usate, ma dovete prenderlo e portarlo fuori. Per tutto il resto delle settimane, per 51 settimane dell'anno, tenetelo pure in casa e usatelo. Ma per quella settimana, quando si ricorda la Pasqua, no, 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 neppure in casa deve essere. Perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al settimo sarà tolto via da Israele. Per aver mangiato pane lievitato. Mangerete pani azimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Sto ripetendo la stessa identica cosa: per 7 giorni non mangerete quel pane. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato sarà eliminato dalla comunità di Israele, sia egli straniero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, dovunque abiterete mangerete pani azimi. In qualunque parte del mondo voi sarete. In qualunque luogo voi sarete, stranieri o nativi, guai a voi se in quei giorni si troverà in casa vostra del lievito e se ne mangerete. Sarete eliminati. Ora uno dice: mamma mia, per un pezzo di pane. Eppure Dio su questa cosa del lievito ci ragiona sopra. E non è un caso che Gesù parla del lievito dei farisei a quelli che erano i suoi piccoli, di fronte alla folla, di fronte al mondo nel quale loro erano mandati. Il vostro vanto, qui passiamo al Nuovo Testamento, il vostro vanto non è una cosa buona. Sappiamo che la chiesa di Corinto era piena di gente orgogliosa che si vantava: io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono qui, l'intelligenza, la conoscenza che si elevava su Dio, eccetera. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Basta che ne parte uno con questo vanto e tocca tutte le cose, perché così fa lievito, giusto? È una piccola quantità rispetto alla farina, ma basta una piccola quantità che cresce piano piano e tocca tutta la farina. E Paolo dice: non è una cosa buona, il vostro vanto, piccolo che sia, prima o poi tocca tutti. Purificatevi dal vecchio lievito, il vanto, l'orgoglio, la presunzione, l'ipocrisia. Poiché anche la nostra purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Non andate a mettere del lievito dove non ce n'è. Guardatevi dall'ipocrisia dei farisei, perché voi non siete così. Non metteteci dentro qualche cosa del genere. Come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, i pani azimi senza lievito, Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e malvagità, ma con gli azimi di sincerità e verità. Ora, di nuovo ai Corinzi, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per vostro mezzo impariate, per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, perché loro andavano oltre e si facevano ragionamenti umani per poter giustificare divisioni, sette, eccetera, eccetera, a praticare il non oltre quel che è scritto e nel vi gonfiate d'orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro. L'immagine è sempre la stessa, il lievito che arriva e gonfia. Il funzionamento del lievito è proprio questo. Il funzionamento del lievito è che parte in maniera piccola e senza rendertene conto, piano piano, ha un effetto su tutta la pasta, su tutto il prodotto. E Gesù dice ai discepoli, guarda, nel vedere le folle che arrivano, nel vedere la popolarità, l'ostilità che sta arrivando, lui li prende da parte e dice, non cominciate neppure per un istante a lasciare che la vostra idea di vita, chi siete davvero, sia influenzata dal lievito. Può essere orgoglio, paura, maschera, soprattutto l'ipocrisia. Non fate ciò che piace alla gente, non siate ciò che piace alla gente per proteggervi. Siate voi stessi. E io credo che sia davvero difficile. John Stott scrisse in quale intricata rete noi cadiamo quando cominciamo ad ingannare. Perché il problema è che quando tu cominci a prendere un po' di lievito che va a toccare tutto e cominci a usare l'ipocrisia nella tua vita, cioè il mascherarti, il fare una parte, sia in chiesa, nel nostro gruppo di persone, sia fuori, o per paura, o per piacere, o per qualsiasi altro motivo, il problema è che entri in una rete complicata e cominci a entrare in una paura, non so voi se succede, che è quella di essere smascherati. E il terrore è che devo per forza imparare a coprire sempre di più, sempre di più, sempre di più, a mettere maschere sempre più forti, e alla fine quella maschera divento io. E non riesco più a scindere chi è uno e chi è l'altro. Non so se vi è capitato. A me capita. E vedremo poi due personaggi che ci sono finiti dentro in maniera totale. Tra l'altro Gesù dice, andando avanti, che è assolutamente inutile questo tipo di maschera. Lui dice, ma, versetto 2, guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia, ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Non c'è spazio perché a lungo termine questa cosa della ipocrisia, della falsità, dell'essere o del far finta di essere, non verrà smascherata. Quello che è nascosto nelle tenebre sarà rivelato alla luce, quello che avete dato nell'orecchio del vicino sarà gridato sui tetti. Perché, dice, quello che è nascosto sarà svelato. Uno dei problemi e delle paure più grandi per l'ipocrita è quello di essere smascherato. E quando sei smascherato, ciò che è nascosto viene svelato. Un paio di settimane fa, una persona che conoscevamo, che conosciamo, è stato in qualche modo smascherato. E tutto ciò che era nascosto sotto il tappeto è venuto fuori. E quando vengono fuori queste cose, quando ciò che è detto all'orecchio viene messo sul tetto e viene messo a conoscenza, non può fare altro che profondi e dolorosi danni a te stesso e a quelli vicino a te. Non ne vale veramente la pena. E Gesù dice, guardatevi da quello che i farisei fanno, perché i farisei si vestono di ipocrisia, I farisei si comportano in un modo che non è la loro realtà, sono vipere, figli di vipere, razza di vipere, Gesù li smaschera pubblicamente, per questo andrà anche a morire, e dice, badate bene di non entrare in questo meccanismo, perché quando poi la pasta è tutta gonfia, ad un certo punto sarà smascherata. Quindi non ne vale la pena. La verità è che io e te siamo luce, e la luce non può essere messa sotto il moggio, la luce non può essere nascosta, la luce deve brillare per quello che è, con tutte le conseguenze che la luce può fare anche nelle nostre vite. Ed è quello di cui Gesù è veramente preoccupato. Però per Gesù è importante sapere, capire qual era la causa di questa ipocrisia. Cioè da dove veniva la causa? Era importante che i discepoli capissero che non si trattava solo di una forma o di una radicalità che dovevano avere, ma che c'era una causa profonda che poteva portare loro a essere ipocriti e anche noi a essere ipocriti a volte. Versetto 4, versetto 7. Ma voi che siete miei amici, voi che non siete così, voi che non fate parte di questa moltitudine, voi che siete i miei amici, io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici perché vi ho fatto conoscere le cose del Padre. Io vi nomino, vi do un'identità, non siete più così, ma siete così. Voi che siete miei amici, comportatevi da amici. Voi che siete miei amici, non temete quelli che uccidono il corpo. Ma oltre a questo non possono far di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Cinque passeri non si vendono per due soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Qual è la prima causa dell'ipocrisia? Cinque volte lo dice. Temete. È la paura. È la paura che ti fa essere e ti produce e porta all'ipocrisia. È la paura che causa questa maschera. In particolar modo Gesù dice, non temete gli uomini. Non temete quello che gli uomini possono farvi, perché se tu rappresenti l'identità, la vera identità, può rischiare due cose. Primo, di non piacere davvero alle persone. Secondo, di trovare dell'opposizione. Giusto? Non temete quello che possono fare gli uomini, perché il limite che possono arrivare agli uomini, Gesù dice, è toccare il corpo. Giusto? Ma io vi mostrerò chi dovete temere, colui che è sopra il corpo e che ha il potere di vita e di morte, di giudizio e di Geenna. Ecco chi dovete temere. Vi faccio due esempi, così arriviamo sulla terra. Saul, il re Saul, conoscete che il primo re di Israele era Saul. Ora, Saul è stato la scelta del popolo. Ad un certo punto, passo nel tempo dei giudici, siamo nell'Antico Testamento, il popolo va da Samuele, che era il giudice allora, che era quello che era il sacerdote di fatto, il sommo sacerdote che gestiva le cose, va da Samuele e dice, noi vogliamo essere come tutte le nazioni. Oh oh, principio. Vogliamo essere come gli altri. Vogliamo che gli altri, quando ci vedano, dicano sono come noi. Vogliamo mettere una bella maschera, noi siamo stufi di essere solo l'unico popolo che è il popolo di Dio, vogliamo essere come gli altri. Dicono esattamente così. Essere. Chi sono io? Sono esattamente come gli altri. E quindi facci un re che vada davanti a noi. Samuele dice, ma state scherzando davvero? Va da Dio e dice, Signore, hai sentito quello che dicono questi? E Dio dice, lasciali fare, non hanno rigettato te, hanno rigettato me. Vogliono essere così? Falli fare. Presentano tutti i capi del popolo e ce n'è uno alto, bello e figo. Leggete la scelta di Saul. Era di un cubito, cioè un cubito è mezzo metro, più alto di tutti gli altri. Cioè era uno che quando in mezzo alla folla dice, mio, guarda quello. Era alto un mezzo metro più di tutti. Era bello. Chiunque poteva dire, eccolo il re. Ma Saulo aveva un problema. Voleva piacere assolutamente alla gente. Perché il suo potere arrivava dal popolo, doveva soddisfare il popolo. Infatti succede che pochissimo tempo dopo, tutto il popolo è radunato per offrire sacrifici a Dio. Samuele va da Saul e gli dice, Saul, io devo andare a fare una commissione per Dio. Tornerò fra qualche giorno. Aspettami, non fare un qualcosa senza che io, Levita, possa fare i sacrifici. Perché solo i Leviti, secondo la legge, potevano fare i sacrifici. Saul non era Levita, quindi non poteva fare sacrifici. Passa un giorno e Samuele dice a Saul, arriverò fra qualche giorno. Non gli ha detto il tempo, qualche giorno. Il tempo passa, il popolo è lì e comincia a spazientirsi. Ma dov'è Samuele? Siamo qui, ci hai chiamati Saul per fare le offerte, siamo tutti qui, io ho il campo che se non aro qualcosa succede, nessuno dà da mangiare alle bestie perché nessuno guarda le mie greggi. Allora Saul, che si fa? E Saul comincia a fremere. Aspetta un altro giorno, Samuele non si vede. Allora Saul ad un certo punto dice, lo faccio io. Nel momento stesso in cui comincia a fare il sacrificio, spunta Samuele e gli dice, Saul, cosa stai facendo? Non è il ruolo del re fare questo. Risposta di Saul. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo. Quindi, visto che bravo re che sono, ti ho sostituito. Ma Samuele gli disse, che cosa hai fatto? Saul rispose, occhio alla serie, siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, il timore, siccome vedevo... Non che tu non arrivavi e non riuscivo a capire cosa succedeva, che il popolo, perché a un certo punto dice, senti Saul, non abbiamo tempo da perdere qua, io ho le mie campi, le mie vigne, le mie mogli, la mia famiglia, i miei affari, e il popolo si disperdeva e soprattutto il popolo stava volgendo il favore al re che si era scelto. Ah, non abbiate timore di quelli che possono massimo chiudere lì. Siccome il popolo mi abbandonava, non abbandonava Dio, non abbandonava Saul, non rifiutava di fare, abbandonava il re, mi abbandonava, che tu non giungevi il giorno stabilito, quindi Samuele non prendertela con me, io sono il povero tapino qui perché tu sei in ritardo, non io che ho fatto le cose. Deresponsabilizzazione, paura di affrontare la verità. Siccome il popolo se ne andava, tu non arrivavi, e che i filistei erano radunati a Michmas, quindi c'era anche un pericolo oggettivo di una guerra che stava arrivando, perché lui era re, doveva difendere il popolo. Insomma, lui ci stava dicendo, io devo fare qualcosa, perché qui c'era il rischio di perdere il mio posto, la mia faccia. Avete mai sentito la frase perdere la faccia? O la reputazione? E mi sono detto, ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Oh. Quindi, usa il nome di Dio, e questa è l'ipocrisia, usare il nome di Dio per giustificare le proprie azioni. E io non ho ancora implorato il Signore, come se Dio fosse cieco, se lui avesse rispettato il mandato di Dio, Dio avrebbe permesso ai filistei di arrivare a distruggerlo. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Da lì in avanti Dio andrà da Samuele e dirà a Samuele, io ho rigettato Saul e mi sono scelto un re secondo il mio cuore, un re che non ha a cuore il popolo, non ha a cuore la sua posizione, non ha a cuore il suo privilegio, non ha a cuore la sua faccia, non ha a cuore la sua reputazione, non ha a cuore niente se non me. E Davide lo farà. Con tutti i disastri che farà nella sua vita, con tutti i macelli familiari che combinerà, ma Davide avrà sempre, sempre, sempre a cuore, non la propria reputazione, ma il nome di Dio. Conservali nel tuo nome. Io mi so costituito, dice Dio a Samuele, un re secondo il mio cuore. La paura e il timore è uno dei rischi più grandi dell'ipocrisia. Altro personaggio, Pietro. Sapete che Pietro si è comportato proprio da ipocrita una volta? La combinata grossa, eh? Ma quando Cefa, che è Pietro, venne ad Antiochia, qua è Paolo che sta parlando ai suoi amici Galati, e dice, io gli resistei in faccia, letteralmente mi misi muso a muso. E Paolo non era uno che quando c'era il momento di mettersi muso a muso non andava in guerra, eh? Barnaba ricorda. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, Giacomo era a Gerusalemme e aveva mandato qualcuno della chiesa di Gerusalemme a vedere quello che Cefa stava facendo ad Antiochia. Diciamo una visita di controllo pastorale. Egli, Pietro, mangiava con persone non giudaiche, cioè mangiava con tutti. Ma quando quelli furono arrivati, cioè quelli da Gerusalemme, i giudei, che già ce l'avevano un po' alla puzza sotto il naso e già non vedevano di buon occhio che i Galati, i pagani, fossero messi nel corpo di Dio, c'era un pochino di problema da questo punto di vista, su chi era meglio, chi era peggio, cominciò a ritirarsi e separarsi, attenzione, per timore di nuovo. E Pietro era lì con Gesù quando Gesù disse, non abbiate timore di quello che possono farvi gli uomini. Ma quando quelli furono arrivati cominciò a ritirarsi e separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei che vivevano bene un pezzettino di lievito fa lievitare tutta la pasta. Pietro comincia a dire, oh mamma, adesso questi torneranno da Giacomo e diranno a Giacomo, guarda che Pietro mangia con gli incirconcisi, guarda che Pietro se crede di fare questo. E già a Gerusalemme c'erano dei guai da questo punto di vista. Quindi lui comincia a separarsi e ritirarsi. Vergogna? Non sono più chi sono davvero in Cristo, ma comincio a mettermi per timore del giudizio degli altri. E gli altri giudei si misero a simulare, mamma mia che parola, la parola che usa qua è proprio l'attore, simula. Cioè l'attore fa finta di fare una cosa, si misero a simulare, si misero la bella maschera, sembravano spirituali, facevano esattamente le stesse cose, ma il loro cuore era di distacco. A tal punto che perfino Barnaba, mamma mia, questa è proprio l'apoteosi dell'ipocrisia, Barnaba, che era quello che aveva accolto Paolo, era quello che per primo aveva accettato Paolo e lo aveva portato in mezzo alla chiesa, Barnaba che è chiamato il figlio di consolazione, Barnaba che stava vicino a tutti, Barnaba, lui Barnaba, sull'esempio di Pietro, cominciò a ritirarsi e fu trascinato nella loro ipocrisia. E a quel punto Paolo non può resistere. Pietro, che cosa stai combinando? Ed era Cefa, eh? Non era... Tra l'altro lo chiama con il nome vecchio, perché questo è il vecchio Pietro, non è il nuovo Pietro. La realtà è che a volte la parola degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Non temete quello che gli uomini vi possono fare, ma temete colui che ha il potere di vita e di morte. Lui sì che dovete temere, perché lui è quello che fa rivelare le cose nascoste. È colui che valuta, giudica il bene e il male. Siamo così interessati a ciò che gli altri pensano di noi, da dimenticare ciò che Dio conosce di noi. Questa è la causa dell'ipocrisia spessissima. Non so se ti ci ritrovi ogni tanto, ma quando io dico e scelgo e faccio e cammino nella vita, il pensiero che gli altri possono giudicarmi mi inchioda a volte, non so te, ma personalmente mi inchioda, sia dentro nel nostro ambiente, nel nostro gruppo, nella nostra famiglia spirituale, sia anche nel mondo. Al lavoro cosa penseranno? Nella mia famiglia cosa penseranno? I miei compagni di classe cosa penseranno? I miei colleghi di lavoro che cosa penseranno? Piacerò a loro? Avrò opposizione? Sarò abbastanza popolare? Perderò il sostegno? È dura. Davide era uno di quelli che quando c'era da perdere il sostegno lo ha perso senza paura. Quando Absalom, suo figlio, si ribellò contro di lui, egli, invece di difendere la sua posizione, prese il suo carico, pianse, lasciò il Chidron e disse: se Dio me lo vuole dare, me lo darà. Ho perso il favore del popolo, l'importante è che non perdo il favore di Dio. E Dio lo rimise al suo posto. Quindi Gesù spiega qual è il pericolo dell'ipocrisia e qual è la causa dell'ipocrisia. E dice ai dodici: guardate che adesso avete davanti migliaia di persone. C'è chi vi approverà e vi innalzerà, c'è chi vi ostacolerà. Non abbiate timore né dell'uno né dell'altro. Non avere timore del successo perché sarà aggrappato al successo. Non avere paura di ciò che possono farti in opposizione perché loro non possono nulla contro di te. Temi Dio, quello sì, e fai ciò che Lui vuole, perché una luce non può rimanere nascosta. Allora Gesù, poiché non ci lascia così, dice quali sono i rimedi. Il primo rimedio, l'abbiamo visto, è lasciare da parte ciò che gli altri possono pensare e focalizzare su ciò che Dio può pensare di me, di te. Questo sì. Pensare ciò che Dio ha in mente di te, in qualunque momento, in qualunque situazione. Il suo timore è la priorità. Paolo scriverà ai Filippesi: adempite alla vostra salvezza, o compiute e o compite la vostra salvezza con timore e tremore. L'unico modo per progredire, per camminare, per essere veri, per essere vivi, per essere veramente quella luce, è adempiere alla salvezza, cioè mandare avanti il progresso, il programma che Dio ha in mente per te e per me, con timore e tremore, ma non degli altri, degli uomini, di chi mi appoggio, chi mi ostacola, per paura di perdere o per paura di trovare problemi. Ma l'unico timore che tu devi avere e tremore che devi avere è di fronte a quello che Dio pensa di te. Punto. E avete notato cosa dice? Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di cinque passeri. Il problema è che quando noi cominciamo a temere la reazione degli altri e cominciamo a mettere maschere perché abbiamo paura che o A o B comincino a pensare qualcosa di noi, ci dimentichiamo che l'unico che davvero pensa a me è colui che provvede per me. Cinque passeri non si vendono per due soldi. Qual è il valore di due, cinque passeri? Zero, pochissimo. Eppure Dio non ne dimentica neppure uno di quelli. Ma non valete voi più di cinque passeri? Ma pensate che il Dio che vi ha salvato, che vi ha amato, che vi ha chiamato, che è stato disposto a mandare suo figlio per voi, non si preoccuperà di voi rispetto a chi siete? Badate bene che gli altri possono toccare il corpo, perché è il limite. Vi ricordate Giobbe? Satana si presenta da Dio e Dio dice: l'hai visto? Quello là sotto. David, quello là sotto. Sesto Calende, lo vedi là sotto? Caspita, lo io uno che... Sei bravo. Stipendiato, pagato, va bene, toccagli il corpo. Limite. Toccagli il corpo, non andare oltre. La verità è che a volte noi pensiamo che il potere degli altri, di giudizio e di valutazione su noi stessi, sia molto più alto del potere che Dio ha. E ci mettiamo una maschera per paura che Dio non sia in grado di rispettare quello che ha promesso. Non valete più di cinque passeri, ma se io conto anche i tuoi capelli, se io so il numero dei tuoi capelli, so quello che cade, dirà da un'altra parte. Se io so il numero, ma non mi importa di te davvero quando sei in mezzo agli altri? No, mamma mia, quanto l'ipocrisia ci uccide. Quanto l'ipocrisia ci... Se riuscissimo veramente a liberarci da queste cose qua, dal pensiero, dal giudizio degli altri, dall'ostacolo che il mio essere, identità, può rischiare di fare con gli altri. non ci salvaguardierà dagli altri. E Gesù va nella pratica. Ora io vi dico, e qui Gesù entra, ha finito la teologia, ha finito l'esposizione teologica di quello che è l'ipocrisia, della causa, del rimedio, di tutto, ed entra nella pratica. Cari amici miei, io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Ora non voglio entrare nella dinamica della spiegazione del bestemmio contro lo Spirito Santo, che ha tutto un altro aspetto. Ma quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, magistrati e le autorità, non preoccupatevi di come e del che rispondere a vostra difesa o di quello che direte, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovete dire. Insomma, Gesù nella pratica sta dicendo due cose. Senza entrare nel dettaglio teologico del passo, che non è forse il caso di affrontare, ma Gesù nella pratica sta dicendo due cose. Prima di tutto, riconoscerlo. Riconoscerlo non vuol dire soltanto lo conosco, perché vi ricordate il problema di Pietro? Non conosco quell'uomo. Di fronte alla domanda, eri tu anche di quelli? Mentre Gesù era arrestato nel Getsemani, era anche tu di quelli? L'ultima risposta che Gesù diede bestemmiando, e secondo me in quel caso non riconoscendo lo Spirito Santo, disse: non conosco quell'uomo. Rinnegare vuol dire negare di conoscere. E Gesù dice, la cosa che io vi chiedo, due cose, abbiate sulla base di un Dio che si preoccupa dei passeri e dei vostri capelli, sulla base di un Dio che dice ogni cosa sarà liberata, sulla base di un Dio che dice in ogni caso l'ipocrisia è un qualcosa che produce degli effetti disastrosi, sulla base di queste tre verità, soprattutto sulla base di un Dio che si preoccupa del vostro valore, vi ha dato un valore, abbiate il coraggio di dire lo conosco. Il che non vuol dire continuare ad andare al luogo di lavoro e dire io conosco Gesù, io conosco Gesù, io conosco Gesù, perché non ha senso una cosa del genere. E molti lo fanno per dire, perché a un certo punto quando continui a dire io conosco Gesù, ma vai via te tuo Gesù, vedi mi perseguitano. Riconoscere Gesù per me non è semplicemente dire di Gesù. Perché in quel contesto Pietro era messo all'angolo. Associarsi a Gesù, è questa la parola. Cioè, il mio pensiero è il pensiero di Gesù. Quindi in qualunque situazione, dovunque io mi trovi, che cosa pensa Gesù? E non ho timore, non di dire il nome di Gesù, ma di legarmi a Gesù e di comportarmi senza timore di essere giudicato, criticato, o innalzato, o abbassato, secondo quello che Gesù dice. Chiunque vuole essere mio discepolo, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chiunque vuol venire dietro me, chiunque è mio amico, giusto? Perché chi mi è amico obbedisce ai miei comandamenti, questo Gesù dice in Giovanni, decida di conoscermi, e decida che qualsiasi cosa io faccio, lui la farà. Qualsiasi cosa io dica, lui la dirà. Qualsiasi cosa, dove, in qualunque posto io andrò, lui verrà. In qualunque strada mi condurrà, io ci sarò. In qualunque momento lui mi porterà, io sarò lì e dirò sì, lo conosco. Lo conosco nel mio parlare, lo conosco nel mio agire, lo conosco nel mio essere. Francesco d'Assisi diceva, predica il Vangelo sempre, se necessario usa le parole. È l'essere che fa la differenza, non sono le parole, perché gli ipocriti sono pieni di parole. E nel pregare non fate come gli ipocriti che pensano di essere ascoltati dal gran numero di parole. L'ipocrita è quello che vive una vita falsa. E Gesù dice ai suoi amici, voi che siete miei amici, fate in modo di conoscermi, fate in modo di riconoscermi, non rinnegate. perché io ho un coraggio, amici miei, dice Gesù. Io vado davanti a Dio e agli angeli del cielo e dico a tutti loro, lo conosco, è mio e io sono suo. E se Gesù ha il coraggio di entrare nei luoghi celesti davanti a Dio e davanti agli angeli che li riconosce, dice, questi sono miei. Oh mamma mia, anch'io avevo il coraggio di dire, io sono di Gesù, punto. Che cosa vuol dire? Te lo dimostro nella vita. Te lo dimostro nel non avere paura del successo o dell'opposizione. Non me la vado a cercare, ma verrà se è il caso. Io sono di Gesù e Gesù è mio. Non sono più io che vivo, ma è Cristo. E quindi quello che Lui fa per me sta bene. Se avessimo questa idea di riconoscere Gesù, e ripeto, non è soltanto parlare di Gesù, è vivere Gesù. Per quello lo devi conoscere, ma lo devi proprio conoscere bene, bene, bene. Perché Gesù era uno che quando andava in giro faceva delle cose strane, mangiava con i pubblicani, parlava con le prostitute, lo vedremo domani, parlava con una di teologia con una donna samaritana al pozzo. Sì. Parlava di teologia con una donna samaritana a mezzogiorno in un pozzo. Teologia. I discepoli vanno e dicono, Gesù, ma che fai? Si stupiscono perché parlava con Maria. Vabbè, ci credo, una donna, teologia, samaritana. Ho detto tutto. Se noi imparassimo a voler riconoscere Gesù, sapendo che Lui ci ha già riconosciuto là in alto. Secondo, dipendere e riconoscere l'opera dello Spirito Santo. Noi a volte ci facciamo un sacco di programmi, non so voi, ma io dico, ok, adesso quando vado ai miei compagni di scuola, quando vado al lavoro, io mi faccio un bel programma. Qualunque cosa troverò davanti, e io credo che Saulo a un certo punto ha dovuto trovare una risposta, no? Ha dovuto trovare una soluzione al problema. Invece di rimettersi un attimo a sedere e dire, se Dio mi ha portato qui, Dio provvederà secondo la sua legge e secondo il suo impegno che ha preso nei miei confronti, cioè di proteggere il re, allora mi siedo e mi fermo. Invece noi ci facciamo tanti programmi, tranne quello che dovremmo veramente farci. Signore Gesù, io voglio solo fare quello che tu vuoi, io voglio solo essere quella luce che tu mi hai chiesto di essere, io voglio essere così legato, così vicino, così unito a te, che dovunque tu andrai io ci sarò, che dovunque, qualunque cosa dovrò dire lo dirò, e nel momento stesso in cui forse troverò opposizione, bene, allora lì Gesù dice, lì mollate tutto, mamma mia quanto è difficile il controllo. Perché in quel momento, quando vi porteranno davanti ai farisei, che saranno lì pronti a usare ogni mezzo possibile per torcere la vostra bocca e di torcere il vostro corpo, in quel momento vi sarà detto quello che dovete dire, del come e del cosa. Gesù visse la vita più dinamica, avventurosa, straordinaria, meravigliosa, che possa essere vissuto su questa terra, perché visse la vita più dipendente dallo Spirito Santo che chiunque altro su questa terra ha vissuto. Se io mi alzo la mattina, considerate che io mi alzo la mattina e devo affrontare quello che ho davanti, popolarità, opposizione, e io dico voglio essere me stesso. Voglio togliere qualsiasi faccia, per piacere o per non piacere. Voglio essere me stesso. Io ho bisogno di due cose, Gesù, ho solo bisogno di due cose di fronte alla massa. E questa è la Chiesa. Due cose ho bisogno. Prima cosa, devo stare vicino, appiccicato come una cozza a te. E dove tu vai, io vado. E tu mi dici di andare, io ci vado. E qualunque cosa tu mi dica di fare, di pensare e di dire, lo farò. Ma sappi, Gesù, che ho così tanta paura e ho così tanto timore che gli altri mi giudicheranno, che devo mollare tutto, anche la mia, e questa è la rinuncia di se stessi, anche la mia per reputazione, il mio pensiero, e dire, Spirito, in quel momento, tu mi darai la forza di fare ciò che è giusto, perché io sono incollato a Gesù, perché lo Spirito mi dà le risposte, e perché papà, mi protegge. Qui c'è la Trinità, eh? Dio protegge, io mi attacco a Gesù, lo riconosco e lo Spirito mi dà la forza. Cosa serve di altro? Questo è un discepolo, eh? E quegli uomini e quelle donne che hanno questo tipo di coraggio non sono per niente ipocriti. Magari piacciono, magari non piacciono. Magari hanno posizione, magari no. Ma sono certo che questi uomini e queste donne, e qui dentro ci sono quegli uomini e quelle donne, perché questi sono gli amici di Gesù, sono quelli che riconoscono che Dio è buono e mi vuole bene da morire, tanto è vero che è venuto a morire per me. E che Gesù mi può attaccare, mi posso attaccare a Lui come una cozza e vivere quello che Lui viveva, e lo Spirito Santo farà il suo lavoro nel momento, nel come e nel quando io dovrò affrontare tutte le conseguenze di essere me stesso. Perché non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive. Forse questo, Ed è questo che io voglio nella mia vita, quello che vogliamo davvero nelle nostre vite.